Visitate lengia.com per accedere alla trascrizione, alle traduzioni, alle spiegazioni e alle flashcard.
Cominciamo con l'episodio di oggi.
Ciao a tutti e benvenuti a un altro episodio del nostro podcast di Italiano Intermedio. Sono Lia e sono davvero contenta di essere qui con voi oggi, come sempre.
Ciao a tutti e io sono Dario. È un piacere enorme avervi di nuovo con noi per un nuovo argomento super interessante. Speriamo che siate pronti per un viaggio nel tempo e attraverso diverse culture.
Assolutamente! Oggi, amici e amiche che ci ascoltate, ci immergiamo in un argomento davvero affascinante, qualcosa che attraversa culture, epoche e millenni. Parleremo de il diluvio universale nei miti del mondo. Tratteremo storie antiche e vedremo come l'idea di una grande alluvione, di un'acqua purificatrice o distruttiva, sia presente in quasi ogni civiltà sulla Terra.
Esatto, Lia. È incredibile, vero? Pensateci un attimo. Molto prima che esistessero internet, i telefoni o qualsiasi mezzo di comunicazione globale, persone in continenti completamente diversi, senza alcun contatto tra loro, hanno raccontato storie sorprendentemente simili su un'enorme inondazione. È quasi come se fosse stato un acquazzone globale. In questo episodio esploreremo le similitudini ma anche le piccole differenze tra alcune di queste narrazioni, da quelle più note a quelle forse un po' più insolite. Prepariamoci!
Allora, Dario, iniziamo il nostro viaggio proprio dal punto di partenza, da dove, secondo gli storici, sono nate alcune delle prime grandi civiltà del mondo. Parliamo della Mesopotamia, la terra tra i due fiumi, il Tigri e l'Eufrate, nell'attuale Iraq.
Esatto, la culla della civiltà. E proprio qui, in Mesopotamia, troviamo una delle versioni più antiche e incredibilmente dettagliate di un diluvio universale. Stiamo parlando del mito di Utnapishtim, che è raccontato nella famosa epopea di Gilgamesh, una delle opere letterarie più antiche che conosciamo.
È davvero affascinante. Immaginatevi la scena. Utnapishtim era un uomo saggio e devoto agli dèi. Un giorno, uno degli dèi, il dio Ea, che provava simpatia per lui, gli rivela un terribile segreto. Gli altri dèi, stanchi del rumore costante e della confusione che gli esseri umani facevano sulla Terra, hanno deciso di distruggerli tutti con una gigantesca inondazione.
Sì, ed è per questo che Ea avverte Utnapishtim, dicendogli di costruire un'arca enorme, non solo per salvare se stesso e la sua famiglia, ma anche per portare a bordo coppie di tutte le specie di animali e semi di tutte le piante. Insomma, un vero e proprio museo galleggiante della vita sulla Terra.
E proprio come in altre storie che conosceremo, il diluvio arriva. Si dice che abbia piovuto per 6 giorni e 6 notti e che l'acqua abbia coperto ogni cosa sulla Terra, anche le montagne. Utnapishtim e i suoi erano gli unici sopravvissuti su quella grande nave, galleggiando sulle acque.
Poi, dopo un certo periodo, quando le acque iniziano a ritirarsi, Utnapishtim, curioso di sapere se la terra fosse di nuovo asciutta e abitabile, decide di liberare degli uccelli. Prima una colomba, che torna indietro perché non trova dove posarsi. Poi una rondine, con lo stesso risultato. Ma alla fine invia un corvo, e il corvo non torna. Questo è il segno che la Terra è riemersa e che la vita può ricominciare.
È una scena che ritroviamo quasi identica in altre narrazioni, come vedremo a breve, e questo è incredibile.
Proprio così. È interessante vedere come l'ira delle divinità in questa storia porti a una distruzione così totale, ma allo stesso tempo la saggezza e la giustizia di un singolo uomo, Utnapishtim, garantisca una nuova possibilità per la vita e per l'umanità. È un messaggio potente, non credi? Dal vicino Oriente antico, dalla Mesopotamia, passiamo ora a una storia che è probabilmente molto più familiare a molti dei nostri ascoltatori, quella di Noè e dell'Arca, raccontata nell'Antico Testamento, nella Bibbia.
Sì, è una storia iconica che molti di noi conoscono. Qui la ragione del diluvio è molto chiara. Dio osserva la terra e vede che è piena di malvagità e corruzione. Si rammarica di aver creato l'uomo e decide di purificare il mondo con un diluvio. Ma tra tutti gli uomini ce n'è uno, Noè, che è considerato giusto e fedele.
E così Dio ordina a Noè di costruire un'arca, una nave gigantesca, molto dettagliata nelle descrizioni bibliche per la sua costruzione e le sue dimensioni. Noè deve portare a bordo la sua famiglia, la moglie, i figli e le nuore, e, proprio come Utnapishtim, deve portare una coppia di ogni specie animale, maschio e femmina, per salvarli dal diluvio imminente.
Esatto, la pioggia cade per 40 giorni e 40 notti e le acque coprono ogni cosa, distruggendo tutta la vita sulla terra, tranne quella sull'arca. È un periodo di grande attesa e di navigazione in un mondo completamente allagato, dove solo l'arca galleggiava.
E qui arrivano le similitudini che ci lasciano a bocca aperta con il mito mesopotamico. Anche Noè, per sapere se le acque si sono ritirate e se la terra è di nuovo asciutta, libera degli uccelli. Prima un corvo, poi una colomba. La colomba torna la prima volta, ma la seconda volta torna con un ramoscello d'ulivo nel becco, segno che la terra è apparsa, di nuovo e che c'è vita.
È incredibile, vero? La quasi identica sequenza degli uccelli, l'arca, gli animali. Le somiglianze sono troppo forti per essere una semplice coincidenza, suggerendo che le storie potrebbero avere un'origine comune molto antica o essersi influenzate a vicenda attraverso il tempo.
Ma c'è una differenza fondamentale che dobbiamo sottolineare tra i due miti. Nel mito mesopotamico, gli dei sono infastiditi dal rumore degli uomini, quasi per un capriccio o una distrazione. Nella storia di Noè, invece, la motivazione è la corruzione morale dell'umanità. È un giudizio divino basato sulla giustizia.
E soprattutto, nella storia biblica c'è un unico Dio, non tanti. E alla fine del diluvio, un momento di grande importanza, Dio stringe un patto, un'alleanza con Noè e con tutta l'umanità. Promette che non ci sarà mai più un diluvio così distruttivo per eliminare ogni essere vivente dalla faccia della terra.
E quale simbolo sceglie per questa alleanza, Lia? L'arcobaleno. Dopo la tempesta, l'arcobaleno appare nel cielo come segno di speranza, di perdono e di una nuova possibilità per il futuro dell'umanità. È un messaggio molto potente di fede e di rinascita che arriva dopo la distruzione.
Ma i racconti di un grande diluvio non sono solo un'esclusiva del vicino Oriente o del mondo biblico. No, tutt'altro. È davvero sorprendente scoprire che queste storie sono presenti in quasi ogni cultura del mondo, dai nativi americani all'antica Grecia e all'Asia.
Assolutamente. Pensiamo ad esempio alla mitologia greca. Lì abbiamo il mito di Deucalione e Pirra. Anche in questo caso, Zeus, il re degli dei, decide di mandare un grande diluvio per punire l'età del bronzo, che era diventata troppo malvagia e corrotta agli occhi delle divinità.
E indovina, Deucalione, figlio di Prometeo, e sua moglie Pirra sono gli unici a sopravvivere, avvertiti dal padre di Deucalione, proprio come Utnapishtim o Noè. E per ripopolare la terra non usano gli animali, ma lanciano pietre dietro le loro spalle, che si trasformano in persone. Una variazione molto interessante.
Sì, è un modo creativo per spiegare la rinascita dell'umanità e la sua origine. E se guardiamo alle Americhe, troviamo anche lì moltissime tribù indigene con le loro versioni di un grande diluvio. Ad esempio, gli Hopi, nel Nord America, hanno racconti di una grande inondazione che ha rimodellato il mondo. O i Maya, nell'America Centrale, che narrano di un tempo in cui gli dei hanno mandato un'acqua distruttiva per purificare la terra.
Oppure in Asia. Ci sono storie simili in India, con il saggio Manu, che costruisce una nave gigante per salvarsi da un diluvio mandato dal dio Vishnu in forma di pesce. O in Cina, con il grande Yu, che controlla le acque di un'inondazione devastante che minacciava di distruggere tutto.
Ciò che è davvero affascinante, al di là delle differenze nei dettagli, è come, nonostante le distanze geografiche e le diversità culturali immense, l'idea di un'acqua purificatrice o distruttiva che porta a una rinascita sia un filo conduttore quasi universale nella storia dell'umanità.
È come se l'umanità avesse avuto bisogno di queste storie per spiegare le grandi catastrofi naturali, come inondazioni massicce o tsunami, oppure per esprimere un desiderio profondo di purificazione e di un nuovo inizio dopo un periodo difficile. Questi miti ci parlano della condizione umana e del nostro bisogno di dare un senso al mondo che ci circonda. Beh, Dario, abbiamo davvero viaggiato attraverso millenni e continenti in questo episodio, non trovi? Abbiamo esplorato come l'umanità abbia cercato di spiegare e ricordare eventi catastrofici o forse di esprimere la speranza di un nuovo inizio attraverso questi potenti miti del diluvio universale.
Assolutamente, Lia. È stato un percorso affascinante e personalmente trovo davvero incredibile vedere quante storie simili esistano in luoghi così diversi e lontani, tutte con questo tema centrale dell'acqua come forza di distruzione e, allo stesso tempo, di rinascita.
Ci fa riflettere su quanto siamo tutti collegati, a prescindere dalla nostra origine geografica, e su come le storie, in fondo, siano il linguaggio universale dell'umanità, capaci di attraversare il tempo e lo spazio. Speriamo davvero che questo viaggio nel mondo dei miti vi sia piaciuto.
E che vi abbia anche dato nuovi spunti di riflessione su come le narrazioni antiche possano unire le culture e dirci qualcosa di profondo su noi stessi e sulla nostra storia collettiva.
È un bel modo per usare il vostro italiano, non credete? Imparare e pensare insieme.
Certo, grazie mille per averci ascoltato con tanta attenzione in questo episodio del nostro podcast di Italiano Intermedio.
Siamo sempre felici di avere la vostra compagnia in questi percorsi culturali.
Non dimenticate di sintonizzarvi per il nostro prossimo episodio, dove esploreremo un altro argomento altrettanto interessante e speriamo istruttivo.
A presto!
Ciao a tutti e alla prossima!
Visita il sito lenghia.com per accedere alla trascrizione completa, alle flashcard multimediali e a molto altro ancora.